L'hai fatto e infatti andiamo, abbiamo con noi Giorgio Infranca, un avvocato che si occupa non solo ma anche soprattutto e anche scrive, divulga, pubblica e combatte in pubblico per contro l'inciviltà tributaria e tra le attività che svolge, che sono quelle di segnalare, io di questo lo ringrazio, anche noi giornalisti, molte delle perle della normativa italiana, lo ringrazio per quello che ha fatto in merito alle diverse norme contenute nel decreto cosiddetto sblocca cantieri e io lo ringrazio di essere qui, grazie Giorgio.
Buongiorno a tutti, grazie a voi dell'invito.
Andiamo a vedere questa chicca esemplificativa dell'aria che tira e perché ci scandalizza, vai.
Allora, faccio un attimo brevemente il punto, quindi fino al decreto sblocca cantieri l'esclusione dell'operatore economico dalle gare d'appalto era prevista soltanto nel caso di violazioni gravi definitivamente accertate. Per definitivamente accertate naturalmente si intendono le violazioni accertate con sentenza definitiva o con un atto amministrativo non più impugnabile. Dal 19 aprile, con la modifica apportata al codice appalto dal decreto sblocca cantieri, si dà rilevanza anche agli obblighi di pagamento relativi a imposte, tasse e contributi non definitivamente accertati, ovvero la stazione appaltante può escludere l'operatore economico se riesce, se è a conoscenza, quindi qui si pone anche il problema della delazione tributaria, no?
Certo.
E se riesce a dimostrare l'esistenza, quindi la mancata osservazione di obblighi tributari non definitivamente accertati. Ciò significa che è sufficiente quindi la mera notifica di un avviso di accertamento per quella tipologia di impresa di essere esclusa. Non soltanto l'avviso di accertamento, ma potrebbe anche essere un atto precedente, penso al processo verbale di constatazione che accennava poc'anzi, quindi che è quell'atto che si forma, che i verificatori formano all'esito della verifica. È una norma che già dalla sua formulazione letterale dimostra un po' la sua fallacia, perché per il semplice motivo che ontologicamente non può esistere un obbligo di pagamento finché non è definitivamente accertato. Quindi semmai si potrebbe provare un problema di somme dovute a titolo di riscossione provvisoria. La norma presenta comunque plurimi ovviamente profili di incostituzionalità, tra tutti ovviamente la lesione del diritto di difesa, ma anche la libera iniziativa economica, perché ovviamente consentire alla sezione appaltante la discrezionalità di escludersi solo perché ha ricevuto un controllo e un avviso di accertamento, diciamo, ribalta i piani dell'ordinamento costituzionale. Vi è di più, come si accennava poc'anzi, dobbiamo anche evidenziare la particolarità del nostro ordinamento della formazione della pretesa impositiva. Cioè sappiamo bene che molti degli accertamenti sono fondati su presunzioni semplici, quindi non gravi né precise e concordanti, su interpretazione di norme, sappiamo benissimo il contesto frastagliato delle norme tributarie, su fattispecie nebulose, pensiamo all'abuso del diritto, e quindi che esigono un controllo giurisdizionale. Un controllo giurisdizionale il cui esito, i numeri ce lo dicono, almeno il 50% delle volte è a favore del contribuente. Ciò poi significa, si pone anche un problema eventuale di un'eventuale richiesta, no, di danni allo Stato per perdita di chance, perché se poi, per esempio, diciamo questo accertamento venga ritenuto infondato, come il 50% della volta accade, e io ho perso l'opportunità di partecipare a quella gara d'appalto, si pone effettivamente un grosso problema.
Quindi Giorgio, fammi pensare male, se un pubblico ufficiale volesse escludere deliberatamente un'azienda da una gara, basterebbe che si facesse amicizia con un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, gli manda un bel accertamento del tutto pretestuoso e con questa semplice, come dire, accorgimento possiamo escludere qualcuno dalla gara. Questo, oltre a violare la Costituzione, è anche contro gli interessi della pubblica amministrazione, perché massimizzare la partecipazione alle gare invece è precipuo. Precipuo elemento finale della normativa. Noi abbiamo bisogno di ampliare il mercato.
Certo,
esattamente.
Il buon andamento del fallo partecipazioni. Poi, tra l'altro, allora, bisogna dire che su questo aspetto qui, a chi, e diciamo chi ha commentato la norma, diciamo anche la parte governativa, ha evidenziato che si tratta di un adeguamento a una normativa europea. È vero che esiste una direttiva, e da questo punto di vista, il cui testo però non è che è stato recepito esattamente bene. È vero che c'è stato un inizio di una procedura di infrazione, diciamo che è arrivata una lettera di messa in mora proprio a gennaio scorso, ma è pur vero che, diciamo, verso questa lettera di messa in mora l'Italia non ha assolutamente fatto niente, perché avrebbe potuto, anzi dovuto, produrre le osservazioni che si possono effettuare sensi del trattato del funzionamento dell'Unione Europea entro 60 giorni. evidenziare la particolarità del sistema italiano, evidenziare soprattutto che l'implementazione di una norma del genere nel nostro ordinamento produce degli effetti devastanti dal punto di vista della tenuta costituzionale. È vero che il legislatore domestico deve adeguarsi ai dettami dell'Unione Europea, ma è anche vero che il diritto dell'Unione deve cedere, la famosa teoria dei controlimiti, se in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. Quindi, tra l'altro, ho letto proprio ieri che il relatore di maggioranza della Commissione degli Appalti Pubblici ha dato disponibilità, fa anche un po' sorridere a dare disponibilità oggi di una norma che hai applicato ieri, a rivedere questa norma e venire incontro alle imprese. Quindi questo ce lo spieghiamo. Certo, fa un po' ridere effettivamente, perché punto numero uno, non si è fatto niente, come si diceva nel momento in cui è arrivata questa lettera di messa in mora. Anche la formulazione della norma effettivamente non si sono posti neanche alcuni temi di garanzia, perché per esempio si poteva dare rilevanza, penso, alle sentenze non definitive.
No, ma scusami un secondo, io su questo, Giorgio, ti faccio notare che la direttiva non è affatto, se uno la legge e sa di cosa stiamo parlando, non è affatto inclusiva della fattispecie di una qualunque notifica di inizio di procedimento di accertamento.
Esatto.
Oltretutto faccio notare a chi ci ascolta che il nostro ordinamento dall'anno scorso è entrato in questa ulteriore piega di milioni e milioni di massiccio ricorso da parte dell'amministrazione tributaria agli avvisi bonari. Allora, gli avvisi bonari io ne ho ricevuti 9 in 2 anni, 9, e in un solo caso su 9, si è trattato di una correzione dovuta, credo che fosse 183 o 212 euro in un solo caso. In tutto il resto è il professionista che, maledicendomi come ovvio e maledicendo il mestiere che faccio e quanto rompo i coglioni e così via, deve ricontrollare e ricomunicare il tutto.
Cioè, col commercialista litiga.
È lui che litiga con me perché sono un cretino, però giustamente
anche lui ti vuole cacciare in pratica.
Fa bene, detto questo, ma voglio dire, rientrano anche gli avvisi bonari in questa possibilità di esclusione. Ma la direttiva europea, Giorgio, naturalmente smentiscimi se dico una cazzata,
no,
ti prego, non assolutamente include la notifica dell'avvio di un procedimento. Il problema era la rilevanza, che in paesi diversi dal nostro ovviamente vede percentuali, diciamolo, anche molto più elevate di vantaggio dell'elettore dello Stato, e quindi anche la rilevanza dei giudizi di primo grado o secondo grado rispetto alle nostre commissioni provinciali e regionali, lì comporta un rilievo evidentemente maggiore, attestato in statistica, perché gli accertamenti si traducono in imponibile prima sconosciuto e in imposta che viene recuperata. Non come da noi, questo per essere chiari e sottolineo col tono, ma in ogni caso qui si tratta invece della pura notizia dell'avvio. Ecco, quindi chi l'ha scritto? Secondo me, io parto dal presupposto che l'ha scritto in malafede, perché l'ha scritto che la direttiva non
Oscar,
lo diceva.
Fa parte di una cultura dominante,
Mario,
che è la cultura dove tu sei colpevole fino
bravo
a prova
Mario
contraria. Questa è una forma di giacobinismo di cui questa maggioranza, una componente di questa maggioranza, e non solo, perché si trova anche all'opposizione ampiamente, perché diciamo le imprese vengono guardate con sospetto, gli imprenditori vengono guardati con sospetto, e pertanto sono preventivamente colpevoli e devono loro dimostrare la loro innocenza. Quindi mi pare che questa sia la logica conseguenza di un mainstream culturale di maggioranza e opposizione.
D'altra parte abbiamo il Presidente del Consiglio che considera il garantismo un problema tecnico, ma politicamente prende le decisioni. Fatemelo dire, perché io, cioè, da garantista trovo quello che c'è stato l'altro ieri semplicemente vergognoso, cioè che
un Presidente del Consiglio.
No, io lo voglio dire con e sono quello che ha litigato in questa stessa trasmissione col sottosegretario Siri, dandogli dell'incompetente, quale dal mio punto di vista è, ma lo voglio difendere fino alla fine, perché pretendere le dimissioni di un sottosegretario per una mezza intercettazione è roba da stato di polizia, fatemelo dire.
No, è roba da gente che viene divorata dalla sua stessa tesi, che è quella che ci ha illustrato Mario.
Ma alla fine la rivoluzione mangerà i propri figli.
Appunto,
eppure il 71% degli italiani, secondo il sondaggio Ipsos stamattina sul Corriere della Sera, è favorevole alla dimissione di Armando Siri. Quindi vuol dire che questa cosa è trasversale, purtroppo.
Le tricotese sono diffuse dovunque. Aspettate, torniamo a sentire Giorgio, che con noi, Giorgio Infranca,
per citare la direttiva, no? La direttiva effettivamente dice che può prevedere l'esclusione se un ente aggiudicatore può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi a fase di risposta. Quindi non si introduce effettivamente una nozione di non definitivamente accertato, che invece è contenuta poi nella lettera di messa in mora, cioè sostanzialmente alla verità è questa, che c'è stata un'inerzia da questa roba, un'inerzia e soprattutto una superficialità, perché poi tra l'altro se oggi come oggi poi giorno dopo si viene a dire che questa no, che voglio venire incontro alle imprese, la stralceremo, e già fa capire come queste norme vengono interpretate senza pensare effettivamente, e sì, probabilmente motivate da quella, da quel filo conduttore che diceva prima Mario, effettivamente della presunzione di evasione, della presunzione di evasione. Quindi letta la lettera di messa in mora, e quindi senza capirne effettivamente poi gli effetti devastanti per le imprese, perché oggi come oggi i milioni di soggetti che hanno pendente tributaria si vedrebbero totalmente esclusi anche quando,
esattamente, perché
poi non si introduce il concetto di gravità della violazione, che è quello dei 5.000 euro, quindi pensiamo.
Ma pensassero a fare una sezione specializzata tributaria in Cassazione, visto la quantità di pendenze tributarie che c'è lì, con giudici che decidono che non ne sanno un cazzo, è detta proprio fuori dai denti da uno che il titolo non ce l'ha, e però voglio dire, do voce solo a quelli del settore che lo dicono.
Su quello rispondo la porta aperta, perché la giustizia tributaria oggi come oggi è diciamo, da quel punto di vista sono stati degli sforzi fatti, ma rimane ovviamente una giustizia a roulette, no? Quindi non può andare avanti. Il problema è che spesso è anche l'ultimo grado di giudizio il problema.
Esatto, come dicevi, soprattutto l'ultimo grado di giudizio.
Perché alla fine io vedo molte giurisprudenza di merito garantista, ci sono molti fori che effettivamente diciamo evidenziano certe tutele del contribuente, e sono veramente molto da ammirare. Anche pensiamo a tutte queste norme diciamo sull'interpretazione retroattiva di alcune norme, cioè ormai per la Corte di Cassazione fin quando le norme sono a favore del contribuente non sono mai retroattive.
Esatto.
No? E invece al contrario invece ci sono degli sviluppi di giurisprudenza delle corti di merito che invece sono più favorevoli. Quindi
poi si va in Cassazione e cala la falce che lo Stato ha sempre ragione.
Si incassa perché la Cassazione deve incassare, quindi il problema è quello lì.
Però effettivamente sarà un problema, non è diritto per me è un'altra cosa, non è il problema fare incassare lo Stato. Però detto tutto questo, vi abbiamo spiegato come da una perla si capisce l'aria che tira. Speriamo che cambi, nel frattempo il decreto però è vigente, quindi spero che qualcuno non finisca.
Auspichiamo che queste diciamo annunci, questi proclami vengano diciamo, perché poi ci sono state anche ovviamente delle prese di posizione da categorie, sia le categorie dei commercialisti, dell'associazione dei commercialisti, sia dall'ANCI, perché ovviamente è una norma che crea proprio problemi operativi di grande rilevanza per tutte quelle imprese che ovviamente lavorano con il pubblico.
Allora, il giustizialismo uccide nel senso che uccide la possibilità di lavorare, occupare, dare retto. Grazie a Giorgio Infranca.
Grazie a voi.
Allora, Michele da Padova, io lo so che non ci abbiamo più tempo per mandarti in onda, volevi fare un intervento su un punto che mi è molto caro, mi hanno segnalato, c'è quello dei detenuti politici in Catalogna. Io sono di quelli che la considero una barbarie, purtroppo non ci abbiamo più tempo, spero che il governo Sanchez, se nasce, riesca a risolvere questo problema, perché a me atterrisce l'idea che noi tutti ce ne freghiamo del fatto che si tiene in carcere la gente per idee politiche nell'Europa dei nostri tempi. Cari compari, un saluto da parte di ciascuno di voi. Cominciamo con Renato. Renato, saluta.
Ciao a tutti.
No, vabbè, potevi dire qualcosa di più, Mario, dai.
No. Dillo, di qualcosa di sinistro.
Cosa devo dire?
Niente, vabbè, volevamo dire spugliatori e tu non ce l'hai dati. Uffa. Vabbè, dai ragazzi. Ciao.
Un saluto a tutti da Carlo Alberto.
Un saluto a chi ci sostiene e a chi no. Noi ci saremo fino alla fine.